La tua vita comincia con una radio, Paolino.
C'era la radio accesa, ma io non,
non lo sapevi, te l'hanno raccontato dopo.
Stavo nascendo e mio padre, che era un appassionato di calcio, soprattutto della Fiorentina, stava ascoltando la partita alla radio. E da una parte, un po' sentiva la partita, un po' c'era mia madre che stava partorendo. Nasco nel 56, settembre, 23 settembre.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Con Valdano Maradona, en este momento es gol de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
Lanciato Rossi in area, Rossi anticipa l'uscita del portiere, gol di Paolo Rossi.
Non ho davvero nessun tipo di rammarico o rimorso per la mia carriera che ho fatto, se non davvero il 78, che era un mondiale che avevamo, che era alla nostra portata, quantomeno potevamo giocarcelo fino in fondo con una finale con l'Argentina che avevamo già battuto.
Battuta la punizione, cross di Gentile, ha segnato.
E più passa il tempo e più diventa mitizzata questo mondiale. Si sono verificate delle situazioni incredibili dai personaggi che hanno caratterizzato quel mondiale. No, l'82 è stata, più che un mondiale, è stata davvero una favola.
Così muore un altro pezzettino di noi. Paolo Rossi, tra l'altro, quello che avete sentito è intervenuto a Radio 24 il 10 dicembre 2019. Vabbè, per chi ci vuole credere. Oggi siamo qui come dei reduci abbastanza vuoti e poveri. Pierluigi Pardo, tu avevi 8 anni mentre Pablito distruggeva il Brasile. Cosa ti ricordi?
Beh, mi ricordo che ero in camera da pranzo, mi ricordo che c'era mio zio, c'era ovviamente mio papà, mia mamma, e ho goduto molto, anche se a 8 anni, insomma. No, forse si gode di più in realtà, a essere sinceri, o comunque si gode uguale. Guarda, siamo sconvolti, dai, siamo sconvolti tutti, anche se comunque, insomma, qualche voce purtroppo era arrivata su delle condizioni di salute non impeccabili. Siamo sconvolti, è un pezzo di storia. In questi casi si rischia sempre un po' l'autoreferenzialità, tante foto, tutti con la foto con Paolo Rossi, tutti con l'aneddoto. Io voglio solo dire una cosa: io ho avuto veramente la fortuna, come tantissime altre persone nel mondo della televisione negli ultimi anni, perché ha fatto Rai, Sky, Mediaset, di conoscerlo. Paolo Rossi era veramente, questo era, mi fa molto male, era proprio una persona tranquilla, solare, serena, no, ma per bene, certo, ma proprio una persona gioviale, tranquilla, serena. La parola chiave secondo me è bonomia, cioè era proprio da questo punto di vista uno che dava la sensazione di essere in pieno equilibrio con se stesso, di divertirsi molto, molto disponibile. Ovviamente stiamo parlando di un mito, cioè stiamo parlando di uno che ovviamente quando si presentava in qualche ristorante, puoi immaginare, no? Paolo Rossi, quando arrivava qualche giornalista straniero, cioè proprio veramente ti posso toccare, ecco, perché Paolo Rossi è Paolo Rossi. E ciononostante aveva una semplicità, una normalità, una tranquillità e devo dire anche un'ironia fantastica.
Hai sentito quell'estratto che abbiamo mandato all'inizio, no? Mio papà ascoltava la radio mentre stavo nascendo, era appassionato di calcio. Rossi, la radio. Il calcio, Rossi, la nazionale, alla radio, Riccardo Cucchi. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a voi. buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori, ciao a tutti.
Chi era il tuo Pablito?
Chi era?
Il mio Pablito.
Il mio Pablito, sono stato più fortunato di alcuni, avendo capelli bianchi, ho avuto la fortuna di vederlo giocare, di raccontarlo. Nell'82 non ero al mondiale, avevo appena cominciato i primi passi nella grande famiglia di Radio 1, di tutto il calcio. C'erano ovviamente i grandi maestri, Ameri, Ciotti, Provenzali e gli altri, ma ho avuto la fortuna negli anni di raccontarlo con le maglie che ha vestito, non con quella della nazionale, perché arrivai in nazionale molto più tardi. Ho avuto il piacere di intervistarlo a fine partita, in quei momenti molto rapidi, fuggivoli addirittura, in cui si fermano i calciatori e si chiacchiera con loro. Il mio Pablito era una persona semplice, come avete detto anche voi molto bene, ma soprattutto un volto che si illuminava di sorrisi. Ecco, il sorriso è una cosa molto rara, diciamo molto rara nel mondo del calcio, specialmente di questi tempi. Si sorrideva, ma soprattutto amavo di questo calciatore la velocità di pensiero. Ecco, la velocità di pensiero. Stamattina, quando ho preso la notizia della sua scomparsa, mi è venuta in mente una frase bellissima tra le tante di Eduardo Galeano, un grande scrittore uruguaiano che voi tutti conoscete, che diceva del calcio: dubbio costante, decisione rapida. Mi è venuta in mente questa frase perché Galeano certamente non la scrisse per Paolo Rossi, ma mi è sembrata così adatta,
sì,
così congeniale a quello che è stato Paolo Rossi calciatore. Rapidità di pensiero, arrivava prima la sua idea rispetto agli avversari.
D'altra
questo
parte,
è il mio Pablito, ma vorrei aggiungere tante altre cose, credo che lo faremo insieme più avanti.
Sì, d'altra parte si è inventato una categoria, no? Il gol alla Paolo Rossi.
Sì, molto, molto italiana, anche se poi ci sono anche altri esempi. Gerd Müller, per esempio, è stato uno strepitoso attaccante con quelle doti di rapidità. Però se facciamo un ragionamento un po' più complessivo sul calcio, se vuoi anche un po' come stereotipo, come modo di raccontare la vita ai popoli, il fatto che l'Italia abbia vinto quel mondiale con una squadra meravigliosa, con quel Paolo Rossi lì, è proprio molto italiano, arci italiano mi verrebbe da dire, perché la furbizia nel senso buono, non nel senso negativo, cioè appunto questa, quello che dice Riccardo, questa capacità di scegliere e di decidere rapidamente, questa capacità di adattamento è tipica di noi italiani, che poi forse non abbiamo altre doti, sempre generalizzando ed etichettando, magari siamo dal punto di vista della consistency, per dirla all'inglese, no? Della costanza, siamo forse non il popolo migliore al mondo, ma dal punto di vista invece del battito d'ali, della decisione improvvisa, dello spariglio, della freddezza sottoporta, della capacità di fregare per una frazione di secondo il difensore avversario, ecco, noi siamo da questo punto di vista un popolo abbastanza abituato a questo genere di esercizio. Paolo Rossi ti stavo sentendo nel GR prima, sicuramente ha creato una categoria, poi questa categoria, l'esempio secondo me più nitido è Pippo Inzaghi, nel senso che Pippo Inzaghi
sono tutti figli
suoi, secondo me, anche Riccardo su questo, no? Però è proprio quella categoria lì, è una quasi uno sport parallelo in certi momenti, nel senso che è proprio una iperspecializzazione nel gioco del calcio. Questa capacità di rubare l'attimo, di rubare la frazione di secondo, di giocare sul filo del fuorigioco. Oggi ho rivisto i gol nel derby Milan-Inter 2-2, c'è un gol che ricorda in maniera spaventosa,
sì,
su un tiro di Agostino di Bartolomei,
sì,
ricorda in maniera spaventosa un gol al Sarriá, era il gol alla Paolo Rossi.
Sì, mi sa che Riccardo lo raccontava quel derby, io ero allo stadio a fare lo spettatore.
Sì, è vero, assolutamente vero, concordo. Ma vorrei aggiungere anche rispetto a Paolo Rossi un'altra caratteristica che credo possa essere condivisa. Io credo che Paolo Rossi abbia in qualche modo rappresentato l'evoluzione del centravanti. Tutti sapete naturalmente che Paolo partì come ala, no? E fu un grande, magari poco ricordato, Fabbri, naturalmente Giambattista Fabbri, che propose, quando indossava la maglia del Vicenza, un nuovo ruolo, quello di attaccante. Beh, naturalmente in quegli anni, lo ricordo bene, lo ricordano tutti, gli attaccanti, i centravanti erano normalmente più massicci, più pesanti, più alti fisicamente, no? Paolo invece era un giocatore mingherlino, un giocatore piccolo, tra virgolette, minuto da un punto di vista fisico, ma aveva intuito molto bene Fabbri, aveva questa grande capacità di cogliere il momento, anche di muoversi in area di rigore senza palla, anticipando, capendo, intuendo quale fosse la posizione giusta da assumere, ed è per questo che si trovava molto spesso nel punto giusto in cui arrivava il pallone. Ecco, io credo che Paolo Rossi abbia rappresentato anche l'evoluzione del centravanti. Il centravanti moderno, se possiamo se posso permettermi questa definizione, credo che parta proprio da Paolo Rossi.
Da quel momento
in poi abbiamo visto da altri giocatori così, giocatori che avevano l'intuito del gol, l'intelligenza del gol, e magari non avevano le caratteristiche che normalmente venivano affibbiate o per le quali venivano caratterizzati i centravanti del passato.
D'altra parte, io credo che rappresenti un po' una stagione di tutti noi. Prima notavo come per quelli che hanno la nostra età, mia di Pierluigi più o meno, si sta sgretolando il muro degli anni Ottanta in questi giorni. Ci hai fatto caso, Pier?
Sì, è
quasi una categoria dello spirito. Perché tutti noi siamo più legati al Mondiale 82 che a quello del 2006? Pesano uguali, hanno la Coppa del Mondo è la stessa, però quanti commenti leggi? Vabbè, però quell'altro è un'altra
cosa. Poi si scade nella paralità. È il tempo che passa, anche se quest'anno sta passando purtroppo in una maniera molto più violenta, molto più feroce, e portando via oltre a tantissime persone, perché poi quel dato lì sui 61.000 morti di Covid in Italia non è un dato, poi non saranno stati tutti, no? C'è tutto il dibattito, ci saranno state altre patologie, ma è un dato spaventoso. Quindi stiamo vivendo un anno che per tutto il mondo è un anno drammatico, è come fosse veramente un anno di guerra, e forse anche peggio da un punto di vista numerico. E poi dal punto di vista simbolico, ideale, identitario, stiamo perdendo una serie di personaggi che abbiamo amato moltissimo e che sono mitici e che in qualche modo vivono, ecco, cioè la sensazione, oltre al dolore, allo spavento, la sensazione che abbiamo provato poi in questi giorni nel vedere tutto quello che è stato fatto in tutto il mondo per Diego Armando Maradona e tutto quello che comunque in tutto il mondo verrà fatto per Paolo Rossi, soprattutto ovviamente in Italia, ecco, questo ci dà l'idea veramente che siano personaggi che non moriranno mai, perché rimangono nella memoria di tutti. Però ecco, siccome invece Paolo io l'ho conosciuto, come ripeto, come né più né meno di tantissimi altri colleghi, perché abbiamo lavorato insieme in tanti anni, mi fa piacere poter dare solo questa testimonianza di quanto fosse una persona in pace col mondo, tranquilla, mai polemica, mai rancorosa, mai, ecco, cioè questa immagine di Paolo Rossi, e l'ho visto in tante testimonianze anche di tanti altri colleghi, è la cosa che vorrei lasciare a chi non ci ha lavorato, a chi non l'ha conosciuto in questi anni, perché questa idea proprio di bonomia, di vivere in maniera un po' serena, ne parlavo ieri e in qualche modo viene in mente con Gerry Scotti, no? Che secondo me è un altro esponente di questa categoria, cioè di vivere nei limiti del possibile, in pace, perché in pace si vive meglio, non perché sei un debole, ma perché in pace si vive meglio, perché sei risolto, perché stai bene, perché ti godi le cose. Adesso non voglio fare lo psicologo da quattro soldi, però ecco, questa è l'immagine che mi resta di lui penso che sia un'immagine
per contrappasso, mentre dicevi queste cose, che chiudo con Riccardo Cucchi, è uno switch difficile alla radio, tu lo sai meglio di tutti gli altri, maestro, però quando Pierluigi diceva queste cose mi veniva in mente al contrario Conte.
Beh, adesso magari mi vuoi trascinare in una polemica, no, diciamo questo, il calcio è cambiato tanto, è cambiato sotto i nostri occhi, lo sa benissimo anche per Luigi, cambierà ancora, dobbiamo accettare i cambiamenti senza pensare che il passato sia meglio del presente, assolutamente no, sarebbe davvero molto grave essere prigionieri della nostalgia. Però certamente una cosa possiamo dirla, io sono uno di quelli che ha vissuto di un'altra generazione, me ne rendo perfettamente conto, vorrei dire di un'altra era addirittura, ho vissuto il calcio con grande poesia, ecco, con grande romanticismo, con grande trasporto, da ragazzino, vorrei dire anche quando ho cominciato a lavorare, ma fino all'ultimo giorno ho vissuto il calcio con poesia, e devo dire che i calciatori sono stati naturalmente per me appassionato di calcio prima e poi anche giornalista, sono stati comunque sempre dei punti di riferimento, dei miti, i piccoli eroi dell'epoca moderna, diciamoci la verità. Quindi è chiaro che trasferendo su di loro i nostri sogni, guardandoli giocare, raccontandoli, sono stato fortunato, li ho potuti raccontare, è chiaro che in qualche misura davano l'impressione dell'immortalità. Ecco. E alla fine poi di fronte alle notizie che ci hanno travolto, quella di Diego Armando Maradona e quella di Paolo Rossi, ci rendiamo conto evidentemente che sono uomini come noi, che come noi evidentemente sono finiti, tra virgolette. Cioè, hanno anche loro, come tutti noi, devono fare i conti con la realtà drammatica che ci ha messo di fronte la loro scomparsa. Vorrei dire che mi è piaciuto molto il tweet di Giovanni Trapattoni, forse l'avrete visto oggi, il quale ha scritto in maniera molto, molto, molto vana: un calciatore non dovrebbe mai morire prima, del suo allenatore. A me verrebbe da dire, da aggiungere, non dovrebbero morire mai, non morire mai, perché sono coloro che ci hanno regalato i sogni, che hanno soddisfatto i nostri sogni, devo dire, riuscendo anche a realizzare i loro.
Che meraviglia sentirti, grazie Riccardo.
Ciao Ricky.
Grazie a voi, ciao. Buona giornata, ciao Luigi.
Ciao.
Allora, ci fermiamo un istante e poi torniamo con un amico che con Rossi ha giocato non solo sul campo.
Ciao Pablito, lassù ritroverai GB Fabbri, che ti ha scoperto e che è tanto amato qua a Ferrara.
Tutti convocati.
Quando l'Italia vinse il mondiale nel 82 avevo 7-8 anni e mi ricordo bene quei momenti. Ho visto tutte le partite di quel mondiale, era la prima volta che seguivo il calcio in TV e aver esordito nel tifo calcistico con la vittoria del mondiale è stato bellissimo. E poi sono anche tifoso della Juve, quindi divenni tifoso della Juve. Per me Paolo Rossi è stato il primo idolo calcistico. Grande Paolo.
E come canta Antonello Venditti nel suo Giulio Cesare, Paolo Rossi era un ragazzo come noi.
Sai, fino al 2-1 ci credevo, perché stavamo giocando meglio. Poi quel maledetto gol del Brasile 2-2, avevo 10 anni e ho visto il resto della partita con le lacrime agli occhi, perché il 2-2 non ci qualificava. Poi all'improvviso lui, gol, Rossi, gol, 3-2. Ragazzi, e come fai a dimenticartelo?
Allora, molti me lo chiedevano per...
E la parata di Zoff, vi ricordate la parata di Zoff, quella sulla linea di porta, non c'era la goal line technology. Io
dico,
sulla parata di Zoff veramente ho...
Senti,
io dico... me lo ricordo come fosse veramente ieri mattina.
E avevi 8 anni, pensa un po'. Allora, nonostante me l'avessero chiesto in molti, io personalmente non ho voluto disturbarlo nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Maradona, però oggi non ho potuto farne a meno. Sfrutto l'amicizia con Massimo Mauro. Ciao Massimo.
Ciao. Io non la metà più, non avrei mai voluto ricevere la tua telefonata.
Lo so bene, ma
che anno di merda, ragazzi. Che anno di merda.
Non c'è una parola più corretta. Senti, Massimo, tu hai giocato con Pablito non solo sul campo, mi sembra che tu sei arrivato alla Juventus l'anno in cui lui andava via.
No,
se non
io ho giocato
male.
Contro. Io sono arrivato alla Juve e lui è andato via. Pensa che lui ha ripreso a giocare a Udine dopo la squalifica e poi a Catanzaro, quell'ultima famosa partita che erano a pari punti con la Fiorentina. E poi vinse la Juve 1-0 e la Fiorentina pareggiò a Cagliari e la Juve vinse lo scudetto, e poi c'erano i mondiali in Spagna. Sì. Lui fece la seconda partita lì a Catanzaro.
Sì, sì.
Me lo ricordo come fosse adesso.
Comunque ci hai giocato tante volte sul campo da avversario, ma ci hai giocato anche al microfono.
Sì.
Chi era tu Paolo Rossi, Massimo?
Ti posso dire, è stata la maniera migliore per conoscerlo, no? Perché l'avevo visto da avversario, poi io sono andato a esultare per strada con i miei amici, anche se già giocavo in Serie A, però quella vittoria in Spagna è stata talmente bella e coinvolgente, con quel gruppo straordinario e con i suoi gol, che io mi ricordo andai in mezzo alla strada con i miei amici, infatti la gente mi guardava strano, a Catanzaro. Però averlo vissuto insieme, no? Arrivare 2 ore prima della trasmissione, parlare, poi mangiare insieme, poi la trasmissione, le partite, poi dopo spesso andare al bar a bersi una birra prima di andare a dormire. Io Paolo me lo sono vissuto proprio bene, no? Insieme a Luca, insieme a tutti i ragazzi di Sky Sport, no? Perché io per tanti anni ho fatto la Champions in studio con lui.
Sì.
E poi invece io commentavo le partite, Paolo girava per fare lo studio con Luca e non ricordo chi c'era un altro ex,
forse Bergomi,
e ti dico che lui era mite, era un uomo mite, mai alzava la voce, sempre molto pronto a compromesso, al rialzo, mai una parola di troppo, E in campo invece era imprevedibile, aveva quella dote straordinaria di sapere sempre dove mettersi per prendere la palla prima degli altri. In campo aveva la semplicità e l'efficacia dei grandissimi calciatori. È stato uno dei centravanti più belli da vedere e per cui ti pare, anche se era, diciamo, apparteneva, no, a qualcuno, è stato l'idolo di tutta l'Italia.
È vero, questa è una delle caratteristiche principali. Dice Massimo, dice Pier, le stesse cose che dici tu, perché avete avuto comunque la possibilità,
sì,
fortuna di frequentarlo.
Perché era così, perché era veramente una persona di una tranquillità. Cioè, ripeto, non voglio fare lo psicologo, perché poi ognuno ha chissà quanti universi e quanti mondi dentro di sé, però insomma la sensazione che dava era proprio di una persona completamente risolta, completamente tranquilla, mite, serena, ironica. Che si godeva le cose che aveva nella vita, che secondo me sono, perché poi spesso si dà per scontato, per esempio il piacere di fare come lavoro il commentatore di una partita di calcio, è un piacere che non puoi dare per scontato, perché è un privilegio, perché è uno di quei lavori che sogni fin da bambino. Questo vale ovviamente per chi non ha giocato, ma penso che anche per chi ha giocato a pallone, poi il fatto di continuare a commentarlo, di continuare a stare in un ambiente con persone che conosci, parlare di una cosa che ti piace, no, quella famosa frase, trovati un lavoro che ti piace, non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita.
Sì,
ecco.
Sì.
E questa cosa c'era, quindi io sento Massimo, ma insomma è stato un periodo fantastico, a Sky prima, poi a Mediaset, ma vedo le stesse cose ovviamente dei colleghi della Rai, l'altro
certo.
giorno mi ha chiamato Antonio Di Gennaro, cioè il discorso è assolutamente questo, cioè... E torniamo al concetto di partenza, cioè se vogliamo fare una valutazione un po' più complessiva sulla bonomia, cioè sul fatto che poi si può vivere ovviamente in pace,
tu continui
poi,
a dirmi così,
poi
a me continui a venire in mente
facile.
Conte, non so perché.
Vabbè, questo dai, se vuoi parliamo di ieri sera, perché poi ieri sera...
Io vorrei una battuta che da Massimo Mauro su due allenatori, se c'hai voglia.
Però scusami, dimmi. Posso dire una cosa
che
non
vuoi.
Avrà grande valore. Però noi avevamo i nostri live stasera, ci siamo sentiti io e Luca e abbiamo deciso di non farlo. Perché Luca pure ha detto, Vialli sto dicendo, ha detto non mi va di chiacchierare, magari facendo la battuta. Poi avevamo ospiti Ron e Neri Marco Re, avevamo preparato un po' di musica, un po' di battute, un po' di storie personali e non, e abbiamo deciso di non farlo. Non significa niente, per amor del cielo.
No,
però
ci saranno altri tempi e altri momenti, Massimo.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
Senti, mi lasci invece
di ieri sera.
Mi lasci una battuta su questi due personaggi. Da un lato nerazzurri tutte e due, da un lato Conte e dall'altro Gasperini. Un tuo pensiero?
Guarda, Conte è tornato indietro, anche se non ha mai fatto bene in Champions, no? Però è tornato indietro di tanto, perché a me è sembrato che ci voleva un gol dello Shakhtar per vedere l'Inter che sta a vincere, perché quando c'è stato da mettere il cuore in campo e non solo il ragionamento, l'Inter ha fatto grandi cose. Vedere nel secondo tempo la squadra comunque stare tutta dietro alla linea della palla e aspettare chissà che cosa, forse un gol dello Shakhtar poteva far sfogare i campioni dell'Inter, che invece mi sembravano un po' trattenuti. E questo lo fa l'allenatore. Questo è l'allenatore che dice adesso andiamo a far gol, se lo prendiamo ne faremo tre. Poi magari faremo 3-3, però ci abbiamo provato in tutte le maniere. Questa è una partita che non può finire 0-0,
no, chiaro.
Non deve finire 0-0,
anche
no?
Perché il gol di fatto c'era già, nel senso che se non vincevi era comunque la stessa cosa.
Sì.
Se avessi... Senti, su Gasperini,
sì.
può finire così una storia?
Spero di no, io spero di no, non lo so, mamma mia, anche storie così belle finiscono così male, non si voglio credere, onestamente spero di no.
Grazie Max, grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie
Ciao.
Davvero Massimo.
Ciao.
Grazie Massimo Mauro. Allora, Davide da Vicenza, prima o dopo la borsa? Anche prima. Davide,
sì,
buongiorno.
Anche perché non è una città banale Vicenza, come del resto
no.
Neanche Perugia. Paolo Rossi è stato anche questo, è stato veramente l'uomo che ha contribuito a rendere due grandi province italiane protagoniste del nostro calcio.
Davide, buongiorno. Davide.
Buongiorno a voi. Allora, beh, sì, io sono di Vicenza. Quando Paolino arrivò con la sua A112 Autobianchi a Vicenza, avevo 10 anni e lui ne aveva 10 più di me, quindi 20. Ha fatto la storia non solo della Nerossi Vicenza, ma di tante altre squadre. A livello culturale, ha fatto crescere la nostra cittadina, che è una piccola provincia, come ben sapete. E il ricordo di Paolo Rossi, e qui magari Pier, che di comunicazione è un maestro, si ha, oltre sulle parole che avete appena detto, un anno regalò la sua immagine per un gagliardetto da stampare come premio, come gadget a una marcia biancorossa. Voi pensate se adesso un centravanti, non dico Messi o Ronaldo, ma dico un personaggio tipo Lewandowski piuttosto che Ciro Immobile, eccetera, possa regalare a una manifestazione la sua immagine senza batter cassa. Pensate che uomo poteva essere, non Pablito Rossi, perché a Vicenza resterà sempre Paolino Rossi.
Sì.
Vi ascolto per radio.
Ho sentito un meraviglioso servizio griffato Beppe Viola del 79, tra le altre cose mi è capitato in queste ore, su un Inter Vicenza, e lui lo chiamava Paolo Rossi Vicenza, non Lane Rossi Vicenza.
Vabbè, lì stiamo parlando di un genio, Beppe Viola in questi colpi appunto di fantasia.
Paolo Rossi Vicenza
era geniale. Quanto a Paolo Rossi non mi sorprende, erano anche altri tempi ovviamente, ma insomma, la qualità umana, io questa è l'unica cosa che mi sento di dire senza diventare autoreferenziale, perché poi qua il rischio è sempre che ognuno racconta il suo aneddoto, però questa cosa proprio ci tengo, avendolo conosciuto, avendo avuto il privilegio di conoscerlo, ci tengo che questa cosa qui venga in qualche modo testimoniata, cioè che era come sembrava, ecco, era come sembrava, la persona mite, tranquilla, serena, appagata
e risolta.
Risolta, c'è anche il rapporto con la sua campagna, no? con i prodotti, con
ma guarda,
il suo agriturismo,
cioè... glielo si legge, uso ancora il presente, negli occhi. Fermiamoci per la borsa, torniamo.
Avevo mio figlio che aveva 13 mesi quella sera e dovevo metterlo a letto, ma non riuscii, perché ogni volta che facevo un gol io sussultavo e lui si svegliava. Così lo tenni in braccio per tutta la partita. Fu una grande... Io non sono una sportiva, però io quei gol me li ricordo. Ciao Paolo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana. E poi alla domenica. Alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Quando tua figlia dice ma me lo rubavano sempre, tutti volevano mio papà, io volevo stare con mio papà e non dovevo combattere per tenermelo.
Come mi capita ancora oggi, ovviamente così a distanza di 40 anni, insomma è una sensazione, oggi forse è ancora più bello di prima, nel senso che chi mi ferma davvero sembra che davvero mi debba ancora ringraziare per un qualcosa di cui loro ne hanno goduto, insomma, dal livello proprio di emozioni, di sensazioni, che sono cose positive, belle, insomma.
Il ricordo che ho di Paolo Rossi, oltre al mondiale, che è stato un capolavoro, era nella Rossi Vicenza, che mi ricordo che faceva tantissimi gol e tutte le domeniche non vedevo l'ora di vedere il 90° minuto per vedere i gol di Paolo Rossi, perché era strepitoso.
Continuate a mandare WhatsApp, è 349-238-6666 o a chiamare se volete 800-24-0024. No, ma risentendo la voce di Paolo Rossi, cioè, a me fa venire i brividi di sta roba, perché era il 10 dicembre 2019, era martedì e c'era il Bar Tour, lì c'era Paolo Rossi. Ciao Marino Bartoletti.
Ciao ragazzi, buongiorno, siamo un po' ammaccati oggi, eh?
Tantissimo.
Mamma mia. Mamma mia.
C'eri anche tu quel giorno lì, ovviamente.
C'ero anch'io e c'ero con grande gioia, perché ha ragione Pier quando dice che qui finiamo col parlare più di noi stessi che non della persona. Non dico che dovremmo ricordare, perché rifuggo in questo momento dalla parola ricordo, di cui dovremmo parlare e a cui vorremmo parlare in questo momento. Però caspita, io sono 45 anni che lo conosco, Paolo Rossi, da quando mi mandarono a fare un servizio sul Como, e quello buono si chiamava Renzo Rossi, non Paolo Rossi, che non giocava mai, poverino. L'aveva mandato lì la Juventus perché aveva le ginocchia ammaccate, perché pensava che non tornasse più ad essere un calciatore. In quel Como dove c'era Rigamonti, il portiere che tirava i rigori, Guidetti, e Garbarini, Scanziani, Pozzato... E per lui non c'era posto, poi per fortuna che non c'era posto, andò a Vicenza, dove, avendolo in qualche modo conosciuto, io venni delegato ad andare praticamente tutte le settimane e dirgli è nato qualcosa di veramente importante. Talmente importante, guarda, l'ho scritto quasi, anzi sicuramente con dolore, nel ricordo che ho tirato fuori questa notte e non avevo proprio argomenti da scrivere, né cose da aggiungere, allora ho ripescato quello che ho scritto per i suoi 60 anni, quattro banalità in croce, e lui come al solito mi ha chiamato per ringraziarmi per quella cosa. Dico Paolo Rossi,
Vabbè, ma d'altra parte
Ronaldo non mi ha mai chiamato, sinceramente.
No, ma tutti, insomma, abbiamo conosciuto tutti Pablito, che è un pezzo della nostra storia. Qualcuno di noi, noi compresi, abbiamo conosciuto Paolo Rossi, alcuni hanno conosciuto Rossi Paolo, tra cui tu, Marino Bartoletti, mi pare.
Allora, pensa con che tenerezza, proprio nella prospezione che ha riproposto, parlava di suo papà, anzi di suo babbo, e mi raccomando Vittoria, qui adesso è intitolato il campetto dove lui ha esordito, che è il Santa Lucia, da cui poi sono usciti anche Vieri, da cui è uscito Diamanti, evidentemente era un luogo molto fertile, sinceramente. Io, guarda, a tutti di Paolo manca la gloria mondiale, i tre gol del Brasile, ero lì, porca miseria. Il gol con la Germania, ero lì, porca miseria. I due gol con la Polonia, ero lì, porca miseria. Sai cosa mi manca? Mi manca il suo sorriso, perché qualsiasi cosa tu gli dicessi, e voi ne siete testimoni, lui lo declinava in un sorriso meraviglioso, aperto, cordiale, umile, disponibile, amichevole.
D'altra parte, io credo che insomma tre indizi facciano in questo caso molto più di una prova. Siete in tre che l'avete conosciuto molto meglio di me e che state sottolineando tutti la stessa cosa. Quindi, per chi, gentili ascoltatori, per chi vuole intendere, intenda, tre indizi di quelli che hanno parlato valgono senz'altro una prova.
Il calciatore Carlo... Più o meno l'hanno visto tutti, no? E come sì. Se l'hanno visto, i brasiliani l'hanno visto che la sua autobiografia appunto è il fatto di aver fatto piangere il Brasile, e l'hanno visto tutti, le qualità, il talento, insomma, e credo sia comunque anche interessante rievocarne la grandezza. L'aspetto umano, ovviamente, con varie cose, Marino l'ha vissuto per tantissimi anni, io l'ho vissuto nella parte del commento delle partite, quindi dal 2000, non mi ricordo in che era arrivata Sky, dal 2006, qualcosa del genere, però è l'aspetto umano, ed è un aspetto, cioè non ce l'hanno tutti, anzi ce l'hanno proprio pochi, questa leggerezza, direi nel senso positivo del termine, cioè questo sorriso, questa capacità di stare in pace con se stessi, di godersi le cose.
Infatti,
che poi
guarda,
è la cosa più importante.
Sai un altro aspetto che può accomunare Paolo Rossi a Maradona? È molto raro trovare qualcuno che parlasse male di lui o che qui stesse sulle palle in maniera consistente, compagni, avversari, gente che l'ha conosciuto. Correggimi se sbaglio, Marino.
No, hai perfettamente ragione, è chiaro che è un paragone molto audace per tanti motivi calcistici, umani, eccetera, eccetera, però è vero, cioè Maradona non soltanto aveva l'enorme rispetto dei suoi compagni, ma anche il rispetto dei suoi avversari. Guarda, l'unico con cui non ha scambiato la maglia alla fine è stato Gentile, poi si sono capiti, però aveva anche qualche buon motivo, se vogliamo. Paolo Rossi è stato soltanto amato. Paolo Rossi non è mai stato un personaggio divisivo ed è veramente uno dei pochi. Io credo che 5 dita di una mano siano assolutamente più che sufficienti per ricordarli. Zoff, Scirea, lui, porca miseria, cioè di che parliamo? Sai, guarda, la dico grossa. È vero, come ha detto prima un'amica, che Paolo Rossi era un ragazzo come noi. So di non farmi degli amici, Paolo Rossi non aveva tatuaggi nel cervello.
No, voglio dire che il paragone audace mi stimola anche un'altra riflessione sul fatto che si possono seguire strade profondamente diverse, e sicuramente, insomma, senza fare anche qui della psicologia da quattro soldi, Maradona e Paolo Rossi hanno vissuto vite molto diverse, no? Nel senso che uno ha cercato continuamente adrenalina e eccessi, l'altro ha cercato campagna e relax, così a vederla da fuori, però l'umanità è un tratto comune di tutte e due, il fatto che fossero rispettati, rispettati, che saranno per sempre rispettati da compagni e avversari, è un tratto veramente indiscutibile, secondo me, di queste due figure. Per cui vedi che poi alla fine ognuno, cioè poi alla fine quello che conta è la qualità umana, conta se sei una brava persona, conta se ti comporti bene, conta se sai farti degli amici, ma nel senso buono, non per i tuoi comportamenti. Poi ognuno vive nella sua maniera, no? My way, ognuno ha la sua strada, ognuno ha il suo punto di vista, e ovviamente non ce n'è una giusta, un'altra sbagliata, ognuno prende il percorso che preferisce o che la vita in qualche modo gli fa percorrere.
Grazie. Sai, a proposito di My Way, ha inciso anche un disco quello stupidino, perché nel 2007 fece a Vicenza una delle tante iniziative di beneficenza assieme a Don Bacchi, a Claudio Pasqualini, non aggiungo altro, perché anche se la cosa può aiutare, cantò la leva calcistica De Gregori, anche quello ci ha fatto quel mascalzone, perché da stanotte è un mascalzone, guarda, non abbiamo dormito.
Allora, però io ti chiedo altri 5 minuti dopo il traffico, Marino.
Sì, certo.
Le lacrime di De Grandis oggi in chiusura del servizio su Sky la dicono lunga sulla figura di Paolo Rossi. Ciao Pablito.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Se non sbaglio, la maglia che portava ai mondiali dell'82 era la maglia numero 20, che non sia un destino proprio. Comunque grande Paolo Rossi, grande, 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 grande. Cioè, come aver perso un parente.
Vi mando questa foto, una vigna abruzzese, per dare onore a un grande, il più grande calciatore italiano e un amante del vino buono.
La nazionale gira con il cuoco, con lo chef, e noi ce l'avevamo anche noi nell'82. A me, io ero magro e ero un po' deperito, si può dire, sì.
Sì,
e
sì, beh,
allora avevo ricevuto dal dottore, che c'era allora il responsabile, il professor Vecchietta, mi disse: tu ogni sera quando vai a letto verso le 9:30-10 ti portiamo un bicchiere di latte e una fetta di crostata di mele.
Che bello.
E quindi avevo questa agevolazione nei confronti degli altri, che
a me non me l'ha mai detto nessuno.
Questo non era il Bartura, Pierluigi?
No. E vabbè, ragazzi, questo è.
Riccardo Firenze, buongiorno.
Sì, buongiorno ragazzi, buongiorno. Niente, io ero a Madrid quel giorno, avevo 9 anni e mezzo, mio zio mi comprò il biglietto per la finale e partimmo mio padre e stemmo un mese e mezzo in Spagna. Io ero nella curva dove Cabrini sbagliò il rigore. Mi ricordo una spaghettata dopo la vittoria, rientro in Italia e raccontavo agli amichetti le leggende della Spagna, del paese, quanto ho pianto, e giravo per il mio paese, che è Vicchio, provincia di Firenze, un paesotto, per un mese con una bandiera tricolore in mano. Cioè, era la mia infanzia, avevo 9 anni e mezzo, ragazzi, cioè la cosa più bella del mondo. Ho sognato ad essere come lui.
No, ma
domani sono pietrificato.
Allora, avevi sbagliato curva, però, perché lì hai visto segnare solo i tedeschi.
Sì, però cioè...
però valeva la pena.
Però quella bandiera in mano, allora mi vengono in mente due cose. La prima è che Marino, Rossi è stato uno di quei pochissimi giocatori, anche qui correggimi sempre se sbaglio, che più che a un club appartenevano alla nazionale, lui, Baggio, non so quanti altri. La seconda, a proposito delle bandiere tricolori, è che fu anche quel mascalzone, come l'hai chiamato tu, responsabile del boom demografico dell'83.
Guarda, anche dell'aumento del PIL dell'82, sai, per questo. Quell'aneddoto di Vecchietti, non so se si riferisce all'82 o al 78, quando era ancora più magro, per la verità, e non dimentichiamo che se è vero che lui e tutta la banda hanno vinto un mondiale nell'82, forse l'hanno perso nel 78, quando c'era già l'embrione e molto di più di quella che poi sarebbe diventata la squadra campione del mondo. Fu lì, ricordatevelo, esimi per quanto per vostra fortuna giovani colleghi, che nacque Pablito. Ecco, sì. Pablito, perché di fatto dopo due partite sperimentali che aveva fatto in Europa fra la fine del 77 e l'inizio del 78, di fatto fu, pensa un po', alla Bombonera, cioè nello stadio di Maradona, che Bearzot lo provò ufficialmente sostituendo Graziani e mettendo anche Cabrini al posto di Maldera, e di fatto testando quella che sarebbe diventata la squadra titolare da lì al mondiale dell'82. La Bombonera, segnate.
Il mio giovane collega era veramente troppo piccolo, aveva 4 anni.
Sì, sì.
Quello lì non te lo ricordi, Pier.
Però io il 78, quello della Francia, penso sia il mio primo ricordo.
Sì, lì, in assoluto.
Il gol della Francia dopo 35 secondi, una roba del genere.
La comb.
Senti.
E poi flipper di Paolino e poi gol di Zaccarelli. Sì.
C'è qualche altro giocatore che è stato così tanto della nazionale, così non ti dico poco, però non, cioè, se devi mettere una foto in camera, metti quella con la maglia azzurra, Marino.
Dici a me?
Sì.
Direi che gli unici due che mancano in questo momento dei mondialisti dell'82 sono Scirea e Rossi. Ecco. Lasciami dire, come dicono i romantici in questo momento, speriamo che almeno si facciano compagnia. Erano due, guarda, il succo di tutto è che erano due meravigliosi ragazzi, due meravigliose persone per bene.
Grazie Marino.
Grazie a voi.
Ciao, ti abbraccio, al prossimo Bar Tour. Beh, avremo tempo, Pierluigi, poi per parlare nei prossimi giorni di Conte, di Gasperini e di tutte queste altre belle cose. Che dire ti sei fatto, però, così per chiudere?
Ma allora, sull'Atalanta, diciamo, l'amore non è bello se non è litigarello, pensiamola così. Non so cosa sia successo in queste ore, però la reazione della squadra è stata una reazione
molto
straordinaria.
Serio,
e quindi con Massimo Mauro, pronto?
Sì, ti sento.
Ah, sì. Dico, sono d'accordo con Massimo, cioè non può finire in questo modo, e io spero che dalla partita di ieri sera nasca un'ulteriore energia per andare avanti, per appianare tutto. L'Inter ha fatto una partita discreta, non buona, poteva sicuramente con un pizzico di fortuna portarla a casa. Il post partita non mi è piaciuto, lo dico sinceramente, non mi è piaciuto perché secondo me c'è comunque anche, al di là del fatto che l'Inter ha avuto degli episodi sicuramente non fortunati in queste 6 partite, sì, però poi c'è secondo me un obbligo di un'analisi critica nei confronti anche di se stessi, del proprio lavoro, ovviamente, insomma, non preconcetta, no?
Anche
una possibilità per esprimere. Invece questo arroccarsi non mi è piaciuto.
Non è piaciuto a nessuno. Spero che riguardandosi non si sarà ripiaciuto nemmeno Antonio Conte. Ne parliamo domani di tutte queste altre cose. Grazie per Luigi Pardo, Claudio Schettone, Gianmarco Ferronato. Tutti convocati domani alle 2.
Ciao Genda, io nell'82 durante il mondiale avevo 11 anni, anzi 12 per l'esattezza, e mi ricordo in quel periodo non volevo mangiare, mia mamma mi dava le vitamine B12 e per farmele prendere mi diceva prendile, che le prende anche Paolo Rossi quando gioca, prima di giocare a pallone, e poi si è scoperto che era anche vero. Grande Paolo Rossi, ci mancherà.